domenica 7 novembre del 2004. All'Università di San Tommaso a Roma, Sora Antonietta Potente parla delle attese e delle prospettive dei giovani nel nuovo millennio. Il convegno è organizzato dall'Istituto Teologico Mater Ecclesiae dei Domenicani e dall'Ufficio per la Pastorale Giovanile della CEI.
Io vi dico sinceramente, c'ho un po' delle difficoltà di linguaggio, però non mi riferisco in questo momento al linguaggio perché fino a ieri ho parlato castigliano, o perché penso queste cose in castigliano, ma difficoltà semiotiche, cioè di simbologia, di linguaggio simbolico che si usano nei differenti contesti. Forse se avessi parlato prima avevo meno difficoltà, però io sento che voi ci avete una sintonia con alcuni concetti che, non vivendo più qui o vivendo molto poco, vengo però con poco tempo, vi riferite a contesti che io già un po' ho perso, oppure stanno in me, ma leggo da un altro punto di vista. La prima difficoltà è il concetto di giovani, perché io pensavo che parlavo ai giovani, e quindi mi dispiace, forse, non so se... Io pensavo che sicuramente in un'assemblea di giovani ero la più vecchia, sì? Invece mi consolo, perché qui ci siamo tutti, è molto, molto un incontro pluralista, una pluralità di età. Però sì, mi crea un poco di difficoltà perché non so cosa volete sapere. Comunque poi se ci sono delle domande io dirò solo quello che ho pensato e come l'ho pensato. Anche il concetto di futuro, che si usa molto qui, il concetto di tempo, futuro, passato, eccetera, eccetera. E il concetto di futuro come paura, io non riesco a capirlo più, perché io so, tutti sappiamo, forse dovremmo fare memoria di questo, che per la maggioranza della gente del mondo, non per noi che siamo qui, ma per la maggioranza della gente nel mondo, il futuro è importante. Perché possono cambiare, o pensano, o pensiamo che possiamo cambiare. È vero che è un concetto di futuro ambiguo, perché è un concetto che sempre parte da questa fedeltà tremenda, in alcuni momenti, al presente. Anche il concetto di passato mi fa un po' di difficoltà, perché... Io non credo che il passato era tanto comunitario come noi pensiamo. Era patriarcale il passato, era molto gerarchico e noi lo chiamavamo comunitario, ma il passato occidentale è dualista, non è un passato comunitario, ci sono altri passati dal punto di vista di altre cosmovisioni che sono, mi sembra, più comunitarie, che forse hanno questo rischio, che provocano un poco questa reazione dell'individualismo, ma da noi qui il passato occidentale è un passato dualista, gerarchico o patriarcale, nel senso che c'è una figura che detta le leggi o i dinamismi di questa comunità che si regge intorno a questa figura. Per cui questa è una premessa. Io cercherò di più che di dare nome a queste domande etiche della vita, io cercherò come un bozzetto, no? Di dare alcune idee, alcune luci sul contesto dove noi alimentiamo la nostra etica. La etica ha bisogno, si vive in un contesto, per cui io credo che dobbiamo incominciare sempre di più a riconciliarci con questo contesto. E voi poi continuerete a pensare e anche a disegnare i vostri contorni d'accordo anche al contesto che vivete voi. Sono cosciente che queste riflessioni ci avranno un limite, che è il limite metodologico o la prospettiva che io tengo pensando in queste domande etiche. Io vorrei riportare e mantenere tutta la nostra attenzione verso un contesto di vita molto ampio, vasto. Ed è per questo che cercherò di utilizzare una metodologia che evochi questa ampiezza, questo spazio grande che caratterizza la nostra storia, più di altre storie, certamente. Oggi abbiamo l'idea che già il mondo non è piccolo, già è finita questa idea centralista del mondo, e già da tempo. Per incominciare scelgo alcuni stralci di un testo biblico che ci servirà come punto di riferimento intorno al quale ci fermeremo per ripensare questo contesto così grande che noi chiamiamo storia, mondo, cosmo, e che appartiene a tutti e a tutte, e è formato da tante persone e anche da tante cose, come ci ricordavano prima. Si tratta di alcuni suggerimenti che ci vengono dalla lettera ai Romani, il capitolo 8, soprattutto i versetti 22, 24 e poi salto al versetto 26, anche se dovremmo prendere tutto il testo, comunque io evoco solo questi versetti. Il testo dice così: sappiamo che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi le doglie del parto, e non solo la creazione, perché anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando il riscatto del corpo. E allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, ma lo Spirito stesso intercede per noi con gemiti inesprimibili. Questo sarà un punto di riferimento che vorrei che tenessimo in conto in queste riflessioni. La scrittura ci dà questi frammenti di luce, ma precisamente perché il contesto di cui parliamo, di cui parleremo, è così grande e i soggetti che lo vivono sono così tanti e diversi, che non possiamo solo usare un testo biblico come punto di riferimento. In effetti non c'è solo la sapienza biblica che soggiace nei luoghi e nei tempi, ma ci sono anche altre sapienze molto eloquenti che evocano gli stessi anelli etici della vita e del mistero, gli stessi gemiti della creazione, dell'umanità e dello spirito. Così che vorrei fare riferimento a una tradizione orale e allo stesso tempo simbolica e molto viva, che fa parte di una simbolica molto cara ai popoli del continente latinoamericano.
E qui il cronista supplisce alla mancanza di video. Infatti suor Antonietta indossa in questo incontro una grande scialpa dai colori dell'arcobaleno, è la Wipala, alla quale adesso si rifà proprio come simbolo dei popoli indigeni, bandiera, scialpa, dei popoli indigeni latinoamericani. Si chiama la Wipala, ha i colori dell'arcobaleno e serve a simboleggiare la diversità dei popoli che costituiscono questa grande madre terra, la convivialità, l'accostarsi l'uno accanto all'altro, non scavalcarsi e tutti insieme formare una grande, superiore armonia. Indossare questa sciarpa significa far propria la causa dei popoli indigeni, degli esclusi, degli oppressi, dell'America Latina e di tutto il mondo.
È il simbolo di la proprietà, potremmo dire, dei popoli originari del continente, ma anche il simbolo di tutti coloro che indicano in questa storia la diversità. Cioè, tutte queste persone che, anche se la storia sembra contraria ai loro destini, ai loro desideri, però continuano a vivere e a darci questa idea che è possibile un altro mondo. Quindi è un simbolo, soprattutto nel nostro continente, degli sfruttati, dei maltrattati, ma anche di persone che un poco inedite, sì? Che non sono tanto maltrattate economicamente, però che non hanno potuto ancora prendere il loro spazio dentro di questa storia. Io direi, dico sempre, che è il simbolo della diversità. Per queste categorie di persone, la Wipala è l'espressione del pensiero filosofico, precisamente perché la filosofia non è semplicemente un atto intellettuale, ma piuttosto un atto etico, un amore alla sapienza, alla sofia che soggiace nella vita. Questo simbolo si usa negli atti solenni, nelle cerimonie, nelle feste, nelle marce di protesta, negli incontri delle comunità e in tutti gli atti importanti, religiosi o sociali. Perché dunque associare il testo biblico del Romani 8 con questa simbologia dei popoli e di tante categorie sociali e culturali? Nei due casi, il testo e la simbologia della bandiera con tanti colori, questi due casi evocano questo spazio mondo della vita dei popoli, della creazione e di Dio. Vita, cioè tutte le più sottili dinamiche che l'esistenza contiene. Vita umana tessuta con la biodiversità della creazione e con la diversità di Dio, il mistero. Vita storica, intrecciata con i più capillari e più segreti avvenimenti del mistero. Psicologia umana, cosciente e incosciente, collettivo, individuale, fede e religiosità coltivata nel segreto e manifestata nei luoghi solenni o comunitari delle religioni. Nel testo biblico di Romani 8, il contesto storico è abitato da un anelito, un desiderio, che si intercala come grido, gemito, ricerca e dolori di parto, speranza, attesa, infinito desiderio della creazione e di chi li abita, l'umanità, i popoli, lo spirito, Noi potremmo dire che forse quello che non capiamo dei giovani, diciamo molte cose sui giovani, ma quello che non capiamo sono i gemiti. Così come non capiamo molti gemiti storici, sociali, economici o ecologici dentro della realtà, anche se diciamo molte cose sull'ecologia, sulla società, sull'economia, eccetera, eccetera. Nel secondo caso, il simbolo della bandiera di differenti colori, i quali non sono solo il gioco festoso di un sogno, ma sono l'espressione della vita, visto che ogni colore significa un aspetto di questa stessa vita. E vorrei solo indicare il significato dei colori, prendendo i colori come il simbolo di uno spazio mondo, il simbolo delle energie, dei segreti che viviamo come esseri umani, donne, uomini, bambini, anziani, giovani. Il rosso, per esempio, rappresenta il pianeta Terra, è l'espressione del conoscimento, dello sviluppo intellettuale, è la filosofia cosmica. L'arancione rappresenta la società e la cultura, è la loro espressione, espressione di società e di cultura, ma rappresenta anche la conservazione e la procreazione della specie, considerata come la più grande ricchezza di un popolo. L'arancione sempre è la salute e la medicina, la formazione e l'educazione, la pratica culturale della gioventù dinamica. Il giallo rappresenta l'energia e la forza, espressione dei principi etici, leggi collettive e della differenza di genere, donne e uomini, una solidarietà umana. Il bianco rappresenta il tempo, espressione dello sviluppo e della trasformazione permanente, scienza e tecnologia, arte, lavoro intellettuale e manuale, che genera reciprocità e armonia dentro delle strutture della comunità. Il verde rappresenta l'economia e la produzione, è il simbolo delle ricchezze naturali, le risorse della superficie e del sottosuolo. Rappresenta la terra e il territorio, la produzione agricola, la flora e la fauna, i giacimenti idrici e minerali. Il blu rappresenta lo spazio cosmico, l'infinito, espressione del sistema stellare dell'universo e degli effetti naturali che si sentono sulla Terra, e l'astronomia e la fisica, l'organizzazione socio-economica, politica e culturale. Il violetto, infine, rappresenta la politica e l'ideologia, è l'espressione del potere comunitario e armonico, strumento dello Stato. È come la richiesta di una struttura organizzata, sociale, economica e culturale di un popolo. Tutti questi colori hanno origine nel raggio solare, sono una luce. E forse qui c'è un po' la difficoltà. Io avevo pensato in questi colori perché i giovani di tutto il mondo hanno un'attrazione per i colori, non bisogna andare in Latino America o in Africa per usare molti colori nel modo di vestire, ma anche qui c'è un ritorno a questo identificarsi con i colori, ma i colori come simbolo della vita indicano tutte le nostre più sottili energie di vita che ci abbiamo dentro e che cerchiamo di far uscire in questa educazione, come ci veniva detto, dalla storia. Ciò che vorrei sottolineare come parte importante di questo contesto biblico e culturale, la Wilpala, e dall'altro lato il testo di Romani 8, è questa evaporazione di vita che emerge come ricerca. Sono tutti i fili più sottili della vita, della storia comunitaria individuale. Sapienza, sensibilità, politica, economia, salute, ecologia, il mondo umano e cosmico, le risorse naturali e le risorse dei popoli, delle piante e degli animali. In mezzo a questa moltitudine di colori risuona ancora più chiaro questo grido biblico della lettera ai Romani. La creazione geme e soffre fino a oggi nei dolori del parto. Ma i dolori sono dolori del parto. Non stiamo soffrendo inutilmente. Non stiamo inquiete perché non sappiamo cosa fare. È che stiamo generando qualcosa di differente dentro. E il futuro sempre ci fa un po' paura in questo senso, che non sappiamo che cosa stiamo generando. Ma se stessimo generando sempre le stesse cose, certamente non avremmo paura, però sarebbe un mostro. Cioè, sentire dolore per generare sempre le stesse cose, dice il testo biblico del libro del profeta Isaia, dice che sono dolori come quando uno dà a luce vento, sì? Non c'ha niente a che vedere con un parto di vita. Io credo che noi soffriamo, le nostre generazioni oggi soffrono, ma perché stiamo dando a luce qualcosa di nuovo, non sempre perché vogliamo ripetere le stesse cose. E qui viene la domanda, e noi che? No? Che facciamo noi in mezzo tra questi dolori di parto, tra questi colori che evocano tutta la speranza della vita? A questo punto possiamo inserire o contestualizzare meglio il nostro tema sulle domande etiche. Questo è l'arcobaleno delle domande etiche che emergono dalla storia. O forse potremmo dire, le nostre inquietudini etiche si inseriscono e si alimentano in questa storia. Le nostre, le mie, quelle di ciascuna e ciascuno di noi, si inseriscono in questo ambito così vasto della vita. Questo è il parto che nel simbolo della bandiera, della Wilpala, rappresentiamo con i più diversi colori. La domanda etica di ciascuno e di ciascuna tiene in conto che non può essere l'espressione egocentrica di chi ricerca la sua perfezione e la sua santità come se fosse una isola. Io credo che la problematica etica in questo momento è aprirci, non è pensare nella nostra perfezione. E aprirci la sfida etica di tutti i mondi e soprattutto certamente dei nostri mondi più stabili, no? Come può essere il nostro continente europeo o altre tradizioni dentro di questo continente europeo. La sfida etica non è solo sapere cosa devo fare, è se mi posso aprire o no. Se posso spalancare le porte, perché non può essere una ricerca etica di una isola. In effetti il primo passo di questa danza etica della vita è precisamente il risveglio a questa appartenenza comunitaria tra sensibilità umana, ecologica, diversità di genere, culturale, religiosa. Sensibilità politica, cioè per la città, sensibilità e esigenza degli spiriti umani e degli anelli medioambientali, segreti desideri di armonie quotidiane, eloquenti gridi profetici della giustizia e della pace. La proposta che io vi faccio e che mi faccio è spostare l'attenzione. L'attenzione dunque si sposta nel centro della nostra preoccupazione, sta la nostra problematica esistenziale come donne e uomini storici, ma non come donne e uomini che si pensano figli unici, cioè soggetti egocentrici con rispetto al proprio genere, con rispetto alla propria cultura, alla propria religione e anche alla propria situazione umana. La etica come ricostruzione e parto degli individui e dei popoli non può mai essere egocentrica. La etica è una inquietudine comunitaria. Per questo, a partire da una prospettiva di fede, la relazioniamo sempre con il mistero, con Dio. Quando parliamo di etica, parliamo, abbiamo in questa parola, abbiamo un gusto del mistero, anche quando non nominiamo Dio o Gesù, però c'è il mistero. Sono epifanie di vita, manifestazioni di vita, sono gesti, sono ambienti che possiamo formare. Mentre questa mattina entravo qui, dove io ho studiato tanti anni e dove alcuni anni ho insegnato, pensavo, mi ritornava alla mente che sempre io avevo sognato che le università tornassero a essere quello che erano all'inizio, perlomeno nella nostra tradizione domenicana, cioè luoghi universali dove si scambiano idee differenti, non dove si insegnano solo delle idee perché altri le imparino a memoria, ma dove si scambiano le idee differenti. E tutti abbiamo delle idee differenti, tutti abbiamo delle capacità di poter fare una università. E credo che questa è la problematica etica di tutte le istituzioni, è la problematica etica di noi, giovani, vecchi, come persone, aprirci. È la problematica etica istituzionale della comunità credente. È la problematica etica istituzionale dei centri di studio. Io continuo a dare studio, a insegnare in un'università cattolica. Però è questa la problematica etica. Come possiamo aiutarci, uomini, donne, di differenti generazioni e differenti culture, a aprirci, a restare aperti? Perché poi tutta la problematica che ci indicava il padre Mongillo, io ieri non, purtroppo non potevo stare, ma quello che ho ascoltato nel suo intervento questa mattina è una problematica molto vera, è la problematica di Dio. Dio è aperto, è tanto aperto che quando non riusciamo a definirlo ci spaventiamo o diciamo che siamo eretici, sì? Perché siamo abituati a muoverci, abituate a muoverci dentro di qualcosa come una bolla di vetro, no? Sicura. Qui capiamo il futuro. L'inquietudine, questa inquietudine etica è molto più ampia. È come questi gemiti, è molto interessante. Io so che c'è il mio docente di Nuovo Testamento che mi aveva insegnato le lettere di Paolo. Io non so se interpreto bene, però mi sembra molto interessante questo dei gemiti. Cioè lui usa questo termine per metterci davanti a questo mistero che non è così facile da capire. Io ammiro molto quando incontro delle persone che hanno le soluzioni, davvero le ammiro, perché io non ce l'ho. E non mi scandalizzo di non avercele, però sì, mi stupisce. Mi piace sentire che altri hanno delle soluzioni, ma c'è posto per i gemiti. La vita etica è un gemito molto grande nella storia. La vita etica non è un manuale dove si rispondono delle questioni, sono gemiti. Anche quando cerchiamo di sintetizzarli, quando scriviamo, facciamo sintesi, sistematizziamo concetti, sono come tartagliare qualcosa, perché la profondità è molto grande. Per questo io credo che il problema sono solo le mie domande etiche, ma le domande etiche di tutti e tutte, e della creazione, delle risorse naturali che chiedono di essere usate in un altro modo, dell'aria, delle cose cadute in questi stretti vicoli dell'economia neoliberale. Nella logica evangelica, che è la nostra tradizione, questo è molto chiaro. La sintonia tra Gesù e quelle persone sintonizzavano con lui, esprimevano un desiderio di vita, il bisogno di un bicchiere d'acqua, il bisogno di casa, di accoglienza, di vestito, di compagnia, di perdono, eccetera. Mi riferisco al testo di Matteo 25, 31, 46. La relazione tra lui e loro è profondamente intensa, è una vera identificazione. Sono la stessa cosa. L'eco che lui stesso ripete è molto bello: se lo avete fatto a loro, lo avete fatto a me. È la cosa più bella e anche la cosa che ci rivela questa identificazione storica e non spirituale. Cioè, loro rimangono ciò che sono. Sono sempre loro, lui non gli toglie o non le sostituisce, lui semplicemente dice che si identifica con le loro domande etiche, e le loro domande etiche sono profondamente essenziali, non girano intorno a desideri borghesi, di sterili abbondanze sovrappiù economici e cosmici. Le loro domande etiche sono essenziali, perché se non esiste la vita, questa vita fatta di casa, famiglia, terra, iniziativa, eccetera, non esisterà la possibilità di vivere per sempre. Credo che era molto chiara la liturgia di oggi, questa liturgia dove io non credo che solo una liturgia che ci rimanda all'escatologia, è una liturgia che ci rimanda alla soteriologia, cioè alla liberazione storica, questo parto storico molto lento, però bello perché è nostro. E di tutti quelli che cercano il bicchiere d'acqua e di tutti quelli che cercano di dare il bicchiere d'acqua. Se a qualcuno questa prospettiva gli sembra troppo sociale o troppo umana, pensi bene a quello che le prime comunità ci hanno narrato. L'esigenza evangelica non gira intorno alla perfezione di un essere umano isolato, L'esigenza evangelica irrompe come alternativa di vita con altri, possibilità di vita con altri e altre dentro di questa realtà storica. In altre parole, la domanda etica nel Vangelo non è la domanda moralista del che cosa devo fare, soprattutto quando questa sta relazionata con la sete del premio o con la paura del castigo. La domanda etica più bella che attraversa i sentieri della narrazione biblica è molto più profonda e si svolge attorno a una sete di incontro e di comunione, di casa e familiarità. Maestro, dove vivi? Domandano i primi discepoli e discepole di Gesù. Sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Geme Giovanni dalla prigione. Quando ti abbiamo visto e onde e dove ti abbiamo visto? È l'inquietudine di chi sta circondato da tanta gente. Saranno queste domande, quando, dove sei tu? Domande condivise con quelle degli altri. Saranno queste domande che ci permetteranno ricostruirci e ricostruire lentamente nelle nostre personalità e ricostruire spazi umani e cosmici più etici e più autentici. La etica, come la grazia, è soprattutto condivisione, scambio di colori, scambi di energie differenti, di impegni, compromessi differenti. Se no, io credo che saremmo dei perfetti musei. Il problema, mi sembra, e termino, è aprirci, come dicevo prima. Il problema in negativo è la chiusura. I fondamentalismi nascono da queste chiusure. Io credo che l'Occidente, perché mentre parliamo siamo qui in Occidente, con quello che consideriamo l'Occidente del mondo, non può più esportare modelli, perché continuerebbe a esportare modelli sterili. Quello che deve fare l'Occidente, l'Oriente, il Sud, il Nord, è aprirsi, intercambiare. Qui non si tratta di trovare chi è il mago che ha le domande e pronte per i giovani, per i vecchi, per i bambini, per le donne, per gli operai, per la creazione. Qui si tratta di aprirci, di fare università, cioè di stare insieme per poter capire le differenze. Non stiamo insieme per diventare tutti uguali, perché sarebbe noioso, sì? Ma stiamo insieme per scambiare le differenze. Io credo che qui c'è molta gente che non è italiana. E sarebbe bello se potesse dire quali sono le sue differenze, non che cosa è venuta a imparare qui, ma quali sono le sue differenze, i suoi colori etici dentro questa realtà. Questa è una sfida che io credo molto forte, ripeto, per ciascuno di noi, donne e uomini, come individui, non siamo più figli unici, per le religioni e anche per la nostra religione, per il cristianesimo, per le istituzioni che abitiamo a partire da questa religione cristiana, aprirci. Restare aperti, il mistero è aperto, per cui dobbiamo entrare in questa prospettiva. Finisco leggendovi, sarebbe un canto, però non lo possiamo cantare perché credo che non lo conoscete, e oltretutto perché l'ho dovuto tradurre. Il canto è un canto, un poema canto, si chiama Giorni da amare. Già arrivano giorni da amare, un canto nicaragüense. La casa che abiti, giorni da amare, la terra vegetale, flora e animale. Già arrivano fiumi con acqua senza contaminare, acqua che bevono coloro che hanno sete come voi. Già arrivano i boschi, polmoni della grande città, selve che profumano nell'oscurità, notti di pace che mancavano all'umanità. Non è naturale che nel pianeta vada tanto male, che l'uomo aggredisca l'uomo, che l'uomo aggredisca l'animale, al vegetale. Si ascoltano pappagalli gridando a gran velocità, bambini giocando con felicità, ritorno alla loro età. Già si pensano cose che rallegrano la umanità, aria che ha il profumo di Natale in uguaglianza. Già giungono giorni per amare il mondo che abiti, giorni per amare la terra, vegetale, flora e animale. Questo è il sogno etico. Grazie.
Vengono poste ad Antonietta diverse domande, osservazioni, e lei stessa cerca di rispondere.
L'intervento di Anna Maria credo che era una riflessione che ci fa pensare che sempre gli scambi devono essere molteplici e quindi sempre abbiamo bisogno dei protagonisti, che siano giovani, vecchi, bambini, lo che sia. Quando ci incontriamo, questa pluralità o questo pluralismo deve aiutarci a essere presenti e a far star presenti i soggetti che ci interessano. La questione di Giorgio, io credo che il problema è che le scritture non sono un modello, cioè mi spiego, è pregare con le scritture non è un modello, è una tradizione, la tradizione è sempre del cuore per essere vera, perché se no è una tradizione sterile, perché se no sarà solo una normativa, per cui io, formata in questa tradizione, certamente mi continuano a evocare le scritture, non posso fare teologia, anche se la faccio da un altro contesto o con degli altri paradigmi culturali, però sempre, perché è il mio cuore, è la tradizione. Il problema qui non è il modello, la metodologia, altri pregano senza le scritture, però il problema è scoprire qual è il cuore delle culture. Non che tutti abbiamo lo stesso cuore o che tutti devono assumere lo stesso cuore. Per cui a me mi sembra molto importante che un po' la questione dell'autenticità. Qui non si tratta di trovare dei modelli comuni, ma si tratta di essere autentici per parlare da cuore a cuore, no? Che per qualcuno saranno le scritture, l'Antico e il Nuovo Testamento, hai altri che solo lo rompono, solo l'Antico Testamento o il Nuovo, altri che prendono il Corano, altri che ci avranno un'altra cosa, altri che hanno solo l'ambiente, la vita, il loro cuore è questa sintonia con la vita. Però a me quello che mi sembra importante è non tradire il cuore, cioè perché la tradizione è il cuore. Quando questi grandi maestri della preghiera ci insegnavano la preghiera del cuore, ci insegnavano a stare dentro, non a stare di fronte a Dio, perché potrebbe diventare un idolo, non a stare solo di fronte agli altri, ma ieri, non mi ricordo quando, perché è una settimana che sono qui, però parlando sempre già mi ho perso il conto. Però io dicevo a un gruppo, la sapienza, con la sapienza non solo secondo le immagini della Bibbia, con la sapienza non solo si discute, si dialoga, sì? Noi parliamo molto anche nel mondo occidentale, no? Di questo dialogo con le culture, il dialogo con le sapienze. Qui la problematica sapienziale nel libro della sapienza, nel capitolo 8, è che la sapienza diventa la tua compagna. Dice il testo, quando ritornerò a casa mi metterò a letto con lei, mi appoggerò a lei. Cioè la sapienza è una questione di comunicazione dal di dentro. E questo atteggiamento sapienziale, io credo che è l'atteggiamento etico davanti al mistero, dentro a questo mistero e non davanti, dentro a questa comunione con le persone. Per cui la memoria al cuore, la memoria alla tradizione, le tradizioni sono diverse, i cuori per fortuna sono diversi. E il problema che... la problematica o la questione che diceva, che condivideva Janet, io credo che qui non c'è neanche da dire come facciamo per salvare questi poveri giovani, come facciamo per salvarci tutti. Questo a me sembra il problema. No? Io credo che davvero c'è da spostare l'attenzione, no? L'attenzione non è che c'è qualcuno che sa delle cose in più, c'è qualcuno che sa delle cose diverse. Cominciate a pensare meno alla categoria logica gerarchica nel senso piramidale, che poi è competitiva, no? Cioè ci mette in questa competizione. Incominciamo a pensare dalla categoria della diversità. Non c'è qualcuno qui tra di noi che sa delle cose di più che di quelle che so io o di quelle che sapete voi. C'è qualcuno, o siamo tutti, che sappiamo delle cose diverse. Come possiamo mettere insieme queste cose diverse? Mi sembra che c'è una grande paura, una grande diffidenza reciproca certamente degli adulti nei confronti dei giovani, nei confronti dei bambini anche, e dei giovani e bambini nei confronti degli adulti. Cioè cresciamo in questi stereotipi, così modelli, no? Quasi c'è. Perché? Perché quasi tutti abbiamo bisogno di una sicurezza, quindi io sono sicura di questo modello e quindi questo modello mi fa da criterio di giudizio di fronte all'altro che può essere giovane o vecchio o bambino. Io credo che hai bisogna spostare questa visione e aiutarci a considerare la diversità, il paradigma oggi molto eloquente, molto vivo, è quello della diversità, nel senso come possiamo ascoltarci e non come possiamo salvare a questi, agli altri o che sono. Perché questo errore, non lo dico perché è una nuova moda, è una sapienza molto antica, perché abbiamo già fatto degli errori in questo senso. Quanti secoli pensando che dovevamo salvare le persone, abbiamo fatto delle stragi, oppure non abbiamo fatto niente quando non abbiamo fatto delle stragi, per cui abbiamo perso il gusto di ascoltare e di entrare in questo scambio con la diversità, che mi sembra era il gusto più bello che ci aveva Gesù con i suoi discepoli e le sue discepole. E quello che diceva Francesco, mi sembra, sì, Francesco, e aprirsi e come, non lo so, io credo che l'istituzione non è un'altra cosa, io credo che siamo noi, il problema, sono convinta, anche se ci costa molto, che se noi ci apriamo si aprono le istituzioni, e se non si vogliono aprire, non lo so io, moriranno, che cosa ci posso fare? Cioè, io non posso neanche ammazzare la gente perché non si vuole aprire, perché farei lo stesso danno, no? È un poco come il Vangelo di oggi, che sembra che per qualcuno la mentalità funziona per eliminazioni, questi mi danno fastidio, li ammazziamo, era la prima lettura di oggi, l'altro lo stesso, le donne, quante mogli, chi sarà mia moglie, quindi anche lì lo volevano eliminare, per fortuna non ci saranno più donne, uomini, mogli, mariti, per cui stiamo tutti bene. Io non credo che il problema è l'eliminazione, il problema è l'inclusione, incluire, come formarci, non si può dire adesso formarci, come educarci a incluirci dentro di questa storia. L'istituzione è... non è un mostro, sono persone, per cui avrà che aiutarci a aprirci e avere il gusto dell'apertura, perché aprirci non è neanche una ricetta, non è neanche un modello, da dire apritevi come io, come questo signore o come questo frate, no? Così, aprirci è una progressiva espansione della vita, ci apriamo perché altri entrano. Certamente ci sono delle istituzioni, o c'è la nostra istituzione ecclesiale che ha dei momenti con delle grandi nostalgie di chiusure, ma credo che è paura, non è un'altra cosa, per cui fosse nel mondo indigeno, lo porteremmo al curandero, il curandero gli toglie la paura, no? Si è spaventato e c'è un rituale per togliere lo spavento, per cui se la istituzione ecclesiale è spaventata la porteremo da un curandero e gli toglierà lo spavento, o forse noi dovremmo curarla tanto dentro, dal di dentro, no? con questa grande passione. Io credo che non bisogna discutere sulle paure degli altri, discutiamo sulle nostre, che sono già abbastanza. E l'altra cosa, come l'attualità, questa autenticità, della Chiesa in America Latina. Bueno, credo che anche lì c'è di tutto, sì? C'è di tutto perché la Chiesa è universale e quindi gli spiriti universali arrivano dappertutto. Io credo però che c'è qualcosa che ci salva nel senso di autenticità. Non sono tanto le istituzioni, nemmeno in questo momento tanto la teologia, sono le persone autentiche, no? Quelle che voi soprattutto qui chiamate i testimoni, no? Sono le persone autentiche. Allora, lì c'è una massa di persone tanto grande, no? Perché sono popoli che stanno crescendo, come Africa, come Asia, che e quindi numericamente ci sono più testimoni, perché io non mi riferisco ai testimoni Oscar Romero, Padre Casaldaliga, altre persone o comunità concrete, mi riferisco a queste moltitudini, come dice l'Apocalisse, che non si possono contare, no? Che ti sfuggono, che continuano a nascere. Questi sono testimoni autentici. Forse una grazia. Io credo che l'apertura o lo scambio, voi qui, noi là, è uno scambio di grazia, gratuito, di idee, più che di modelli, no? Perché io non credo nemmeno che bisogna andare là per salvarsi, cioè, o che è una chiesa migliore, cioè abbiamo delle grandi difficoltà e dei grandi blocchi, anche teologicamente. Quello che mi sembra bello è questo sapore a grazia, e questa grazia ti viene dalle persone, no? Da questi infiniti testimoni che io non so come mai resistono, e che quindi resistono con il loro calore umano. Le celebrazioni certamente sono più calde, non perché in alcuni paesi fa caldo, non dove vivo io, però sono più calde perché questi testimoni hanno solo da pensare alla loro vita, per cui l'Eucarestia per loro è davvero mangiare, cioè non è andare lì a fare un rituale o a fare una memoria solamente dentro di una larga tradizione. Per cui io credo che l'esempio è la vita, ritornare a questo contatto forte con la vita. E l'ultimo aspetto, questo del il passato, c'ha tutti dei colori patriarcali e matriarcali. Dove esiste il patriarcalismo? Esiste anche tutta questa tradizione matriarcale. Io insisto sul parto nuovo. No, qui non si tratta infatti di invocare il passato perché era migliore o perché era peggio. No, si tratta, mi sembra, di metterci in questa disposizione, cioè da ricreare le relazioni di genere. Io non so come lo dite qui. Vabbè. Sì, relazioni di genere, va bene, ok. Le relazioni, perché è un termine che viene dall'inglese, poi l'abbiamo ritradotto e poi è un problema. Però cioè, c'è da reinventare tutte le relazioni. A me sembra che anche lì il problema poi non è l'uomo, la donna, i bambini, gli animali. Il problema sono le nostre relazioni. Certamente nella storia ha preso piede o ha occupato spazio la relazione culturalmente più forte, così come le relazioni tra le culture, no? Ha preso spazio più un cristianesimo occidentale che orientale, eccetera, eccetera. Però io credo che bisogna vedere il problema di relazioni nuove, certamente un problema urgente perché è il problema etico e ci chiede di relazionarci in altri modi. È un po' fare università. Io credo che fare università significa fare stili di vita nuovi, perché le università non sono solo il luogo del dibattito intellettuale, sono che se ci mettiamo insieme incominciamo a vivere in un altro modo, perché siamo differenti. Ora, quando ascoltavo l'ultimo questo intervento anche da questa prospettiva del sud d'Italia, mi veniva alla mente questo testo di Isaia 11, questo testo molto della pace messianica, no? L'agnello con il lupo, eccetera, il bambino vicino alla come si chiama? All'aspide della vipere, eccetera, eccetera. Perché mi veniva in mente questo? Perché il testo comincia dicendo verrà il tempo in cui saranno vicini. Le relazioni del genere, le relazioni interculturali, interreligiose, se non siamo vicini, cioè se non incominciamo a vivere nello stesso spazio, saranno molto difficili, saranno solo dialoghi, teorici, interreligiosi, interculturali, viene questo signore, ci parla della sua religione, quell'altro della sua, e tutto continua allo stesso modo. La bellezza di questa postmodernità, che è anche un dramma, tutto questo, come lo chiamano alcuni sociologi, nomadismo, gente che va e che viene, che viene non per essere turisti, ma per vivere. E voi qui lo vivete in maniera molto forte, noi lo viviamo al rovescio perché se ne stanno venendo tutti qua. Però questo nomadismo c'ha qualcosa di positivo che ci costringe a essere vicini. Vedrete che ci stuferemo di essere razzisti, di essere fondamentalisti, perché sennò ci ammazzeremo anche noi. Per cui ci costringe a essere vicini, come dice il testo di Isaia, verrà il tempo in cui saranno vicini. Essere vicini significa fare non solo una teologia differente, una teoria differente, ma una università differente, cioè un luogo universale differente.